Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Secondo libro dei Re, capitoli dal 19 al 25. Il fuoco su Gerusalemme, deportati a Babilonia. Con Enzo Bianchi.
E allora questo che stiamo ascoltando, inutile dirlo, comunque è il Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Stiamo ascoltando il coro degli ebrei che ricorda con nostalgia la terra perduta. Questo è nell'interpretazione dell'orchestra e coro del Teatro La Scala di Milano, diretta da Gianandrea Gavazzeni. E naturalmente oggi arriveremo, come abbiamo detto domenica scorsa, alla deportazione in Babilonia, che sarà anche il punto di arrivo di questi libri dei profeti anteriori. La prossima domenica un altro appuntamento di cui vi dirò in chiusura. Dunque, quello che era stato un regno che faticosamente si era liberato dall'Egitto, un popolo che si era liberato dall'Egitto, aveva conquistato una terra, si era difeso dagli invasori, aveva soprattutto cercato di tener fede, senza magari riuscirvi troppo, alle 10 parole che erano state il cardine dell'insegnamento della Torah, il popolo che aveva costruito un tempio come luogo di aggregazione di una fede. Ecco, tutto questo viene distrutto, la capitale messa a ferro e fuoco, il tempio devastato, gli abitanti deportati lontano da quella terra. Ecco, oggi vedremo questi eventi drammatici nella storia di Israele, vedremo le loro conseguenze. Intanto saluto Enzo Bianchi che ci sta accompagnando in questa chiusura di questa annata. Buongiorno Enzo Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Dunque, l'altra volta avevamo lasciato Ezechia, uno dei grandi re di Giuda, che era angosciato e in preghiera di fronte alle minacce del re di Assiria contro Gerusalemme. Dunque, innanzitutto, l'Assiria, Enzo Bianchi, che cos'è? Già un grande impero?
Allora, dopo Aram, che abbiamo visto presente e che ha tentato più volte delle guerre contro il Regno del Nord al tempo di Acab, al tempo di Eliseo, c'è il grande impero, quello della Siria, che sorge con capitale Ninive. Ebbene, questo impero è l'impero dunque di Oriente, l'impero sui due fiumi, la Mesopotamia. E il grande impero, che come tutti gli imperi di questa zona cerca un'espansione soprattutto a occidente verso la mezzaluna fertile fino all'Egitto, dove c'è l'altra potenza, la seconda occidentale, antagonista sempre alla potenza orientale. E allora Israele sta sul corridoio, quindi costantemente per andare a combattere in Egitto si deve passare sul terreno di Israele, quindi bisogna avere il re di Israele amico. Se è nemico, in qualche misura si fa guerra contro Israele, così è sempre successo.
Sì.
Noi abbiamo allora, al tempo di Ezechia, il re di Assiria che tenta una guerra contro l'Egitto e dunque viene anche fino a Gerusalemme.
Fino a
D'altronde
Gerusalemme
ha fatto già cadere il regno del nord nel 722, adesso tenta anche di pigliare Gerusalemme e attraverso un certo Sennacherib, il quale guida l'esercito del re di Assiria.
Ecco, quando sente tutto questo, il re Ezechia si lacera le vesti e ci sono due sue preghiere che sono così belle che effettivamente vale la pena di ascoltarle.
Dice Ezechia: giorno di angoscia, di castigo e di disonore è questo, poiché i bimbi stanno per nascere, ma non c'è forza per partorire. Forse il Signore, tuo Dio, udrà tutte le parole del gran coppiere che il re d'Assiria, suo Signore, ha inviato per insultare il Dio vivente e lo castigherà per le parole che il Signore, tuo Dio, avrà udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora rimane. Pregò ancora Ezechia: Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio.
Enzo Bianchi, qui sono le preghiere di Ezechia che ricalcano naturalmente la preghiera di Israele, cioè chiedono...
Di fronte alla minaccia della Siria chiedono a Dio di essere liberati, ma ormai l'esercito della Siria marcia contro Gerusalemme.
Ecco, però a questo punto, cioè, prima che si concluda la vicenda, c'è l'intervento del profeta Isaia. Ecco, perché Isaia chi è e come compare?
Ecco, Isaia è un profeta a Gerusalemme, fa parte dell'aristocrazia di Gerusalemme. Potremmo dire che con ogni probabilità lui ha un ministero che svolge nella corte regale. Questo lo sapremo più dalla sua profezia che non eventualmente qui nel secondo libro dei re.
Ecco, poi lo leggeremo naturalmente in autunno quando cominceremo.
Però Isaia qui appare improvvisamente, come sempre fanno il libro dei re, che di colpo aveva presentato Elia, di colpo aveva presentato Eliseo. Adesso qui presenta Isaia, figlio di Amoz, il quale manda a dire a Ezechia: ecco che cosa dice il Signore Dio di Israele. Tu hai pregato, ma io ti dico riguardo a Sennacherib, questo che minaccia l'invasione, ti dico che sì, in realtà Gerusalemme nutre solo disprezzo per questo invasore, perché questo invasore in realtà non arriverà a Gerusalemme, non sarà in grado di distruggere Gerusalemme. Anche se, attenzione, poi nella seconda parte del decreto si parla che il resto della casa di Giuda che scamperà continuerà a mettere radici di sotto e a dar frutti in alto. Da Gerusalemme uscirà il resto, dal monte di Sion il residuo.
Ecco, questa nozione di resto che sarà fondamentale poi in tutta la storia di Israele, no?
Sì.
Ecco, che cosa vuol dire questo resto, questa piccola,
ecco,
parte?
Da un lato è la minoranza fedele. Diventa a un certo punto una specie di comunità dei credenti, ma dei credenti che sono fedeli a Dio, credenti miti, poveri. Non a caso troverà poi un nome nei profeti post-esilici, sarà la comunità degli Anawim, la comunità dei poveri, dei curvati, quelli che sperano soltanto nel Signore. Ecco, qui nella predicazione di Isaia comincia a esserci questa visione nel futuro che comunque va dalla storia di Gerusalemme, un resto si salverà. Lui avrà una straordinaria immagine di un grande albero, questo Isaia lo dirà al suo capitolo 6, un grande albero rigoglioso cui a un certo punto vengono tagliati i rami, le fronde, resta solo il tronco, poi anche il tronco, resta solo il ceppo. Ecco, il ceppo è il resto di Israele, ma quel ceppo è santo, sarà seme santo e sarà di nuovo un giorno un albero rigoglioso.
Teologicamente che cosa significa? Che non, come dire, è sempre la predilezione del Signore per il piccolo, per ciò che rimane, per la parte marginale?
Questo innanzitutto, ma anche un'altra cosa, significa che il popolo di Dio non sarà mai nella sua maggioranza fedele a Dio, che ci sarà sempre solo una piccola parte, ma ciò che si vede, ciò che fiorisce come istituzione, in realtà non appartiene a questa fedeltà che sarà solo espressa da questi curvati che aspettano tutto dal Signore, non aspettano nulla né dai grandi di questo mondo né dai poteri politici, da nulla. Tutta la loro fede in Dio. E questo è un resto, in Israele come nella Chiesa, sarà così, nessuna illusione.
Non dobbiamo farci illusioni. Tornando al profeta Isaia Enzo Bianchi, che abbiamo visto compare a un certo punto, ecco, noi abbiamo visto finora i profeti come coloro che dicono parole di verità ai re e ai potenti. Ecco, come accoglie Ezechia, che è un re giusto, le parole del profeta?
Sì, Ezechia durante il suo regno accoglie l'azione e la parola del profeta Isaia, ubbidiva agli oracoli che Isaia riceveva dal Signore e quindi siccome lui l'ha consultato, Isaia gli ha dato una risposta, lo farà sempre, lo farà anche in occasione di una malattia. A un certo punto noi abbiamo questo straordinario racconto che il re Ezechia si ammala mortalmente e si ammala a metà della sua vita. Allora il profeta Isaia si reca da lui, gli dice, dice il Signore, dà disposizione per la tua casa perché tu morirai. Ezechia voltò la faccia verso la parete, un gesto che molti prima di morire fanno, credo che è un particolare straordinario.
Ma vogliamo leggere questa pagina, Enzo Bianchi, perché è veramente particolarmente bella.
In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, dà disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Prima che Isaia uscisse dal cortile centrale, la parola del Signore fu rivolta a lui, dicendo: «Torna indietro e riferisci a Ezechia, principe del mio popolo. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io ti guarirò. Fra 3 giorni salirai al tempio del Signore. Aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città per amore di me e di Davide, mio servo». Isaia disse: «Andate a prendere un impiastro di fichi». Andarono a prenderlo, lo posero sull'ulcera e il re guarì. Ezechia disse a Isaia: «Qual è il segno che il Signore mi guarirà e che fra 3 giorni salirò al Tempio del Signore. Isaia rispose: da parte del Signore, questo ti sia come segno che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Vuoi che l'ombra avanzi di 10 gradi, oppure che retroceda di 10 gradi? Ezechia disse: è facile per l'ombra allungarsi di 10 gradi. Non così. L'ombra deve tornare indietro di 10 gradi. Il profeta Isaia invocò il Signore, che fece tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che era già scesa sull'orologio di Acaz.
Allora, Enzo Bianchi, qui abbiamo intanto una descrizione profondamente umana, come lei diceva, della malattia, questo sentirsi vicino alla morte, voltare la testa contro il muro e anche di fare un gran pianto.
Sì, di fronte a questa malattia e di fronte all'annuncio di morte che gli viene dato, perché Isaia gli dice: questa malattia è mortale, tu morirai, Ezechia, a quella crisi che avremmo ciascuno di noi di fronte all'annuncio di una malattia mortale, e prega il Signore e dice: ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà, cioè io ho osservato la tua volontà, ricordati. Ma vorrei dire che per capire bene tutto questo dramma, noi abbiamo al capitolo 38 di Isaia, al versetto 9, proprio il racconto, anche là, ma fatto dal profeta Isaia, della malattia e della guarigione di Ezechia, e con in più un cantico di Ezechia. Ne leggo alcune espressioni perché sono straordinarie.
Allora,
poi
capitolo
questa
38,
È la preghiera davvero di chi riceve un annuncio di malattia mortale. E le parole di Ezechia aiutano tutti. Dice: io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Io dicevo in me stesso: non vedrò più il Signore sulla terra dei vivi, non vedrò più nessuno degli abitanti di questo mondo. È veramente la prospettiva della morte davanti.
La nostalgia di questo mondo.
Sì,
che non ci sarà
e
più.
Poi non vedrò più il Signore. Attenzione, qui non c'è ancora la fede nell'aldilà. Quindi non vedrò più il Signore nel Tempio, indicava questa espressione, perché la fede in un aldilà della morte non faceva ancora parte della fede di Israele. E poi Ezechia continua con degli accenni poetici: la mia tenda, cioè la mia vita, è divelta, gettata lontano da me come una tenda di pastori. Come un tessitore tu arrotoli la mia vita, mi recidi dall'ordito. Ho gridato fino al mattino, come un leone gli stritola le mie ossa. Io pigolo come una rondine, gemo una colomba. I miei occhi sono stanchi di piangere e guardare in alto. Signore, sono malato, proteggimi. Che dirò? Sto in pena. Il sonno si allontana da me. La mia anima è amara. Signore, ma intespera il mio cuore. Ravviva la mia vita. Guariscimi. Rendimi la vita. E poi qui ecco la fede sopraggiunta, l'oracolo del profeta Isaia, che gli dice: no, tu guarirai. E allora ecco il canto: ecco, la mia infermità si è cambiata in salute. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della corruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle i miei peccati. E poi questo canto alla vita: gli inferi non ti lodano, Signore. La morte non può cantarti inni. Quelli che scendono nella fossa non hanno nessuna speranza nella tua fedeltà. Ma solo chi vive, il vivente, ti ringrazia, come io faccio in questo giorno. E io farò conoscere ai figli la tua fedeltà. Ecco, è un cantico straordinario di speranza, che certo uno su cui c'è un decreto di morte lo legge, prega e poi spera nell'intervento del Signore. Ne ha, direi, tutti i diritti, e le fibre del nostro corpo malato chiedono questo. E poi poco per volta però anche lo scontro, il faccia a faccia con la morte, e questa speranza che il Signore, al di là della morte, lo troviamo, ma questo è una speranza per noi cristiani, non era la speranza di Ezechia e dei credenti in Dio al tempo di Ezechia. Ma questo testo è straordinario e noi vediamo la fatica.
È molto bello anche perché, appunto, proprio per quello che dice, cioè si può sperare in Dio anche senza avere attese sull'aldilà.
Sì, cioè, questo è la grandezza di Israele, un popolo degli ebrei che hanno creduto in Dio senza credere all'aldilà, ma gli bastava per loro stare nella giustizia di Dio, stare nell'amore di Dio finché vivevano. Questo è qualcosa di straordinario che a volte mi stupisce e mi fa anche commuovere pienamente di fronte alla fede di questi nostri padri.
Ecco, poi in ogni caso Ezechia muore e vi sarà un altro grande re, prima di lui ve ne sono altri, poi vi è quello che viene chiamato il peggiore di tutti, Manasse. Cosa fa per essere il peggiore di tutti?
È l'empio, è il rascià, come lo chiama la Bibbia per eccellenza, perché è stato un violento, è stato un sanguinario, è stato un oppressore dei poveri ed era un uomo che ha reintrodotto l'idolatria fino alla profanazione del culto, per cui Manasse è ricordato come Jezabele nel regno del nord.
Ecco, versò sangue innocente in grande quantità fino a riempirne Gerusalemme da un'estremità all'altra. Ecco, sono descritte anche queste le azioni di Manasse nel libro delle cronache. Poi c'è Amon, re di Giuda, e poi c'è Giosia, re di Giuda, e con la scoperta del libro della legge. E qui ritorniamo indietro a Deuteronomio. Allora, che cos'è? Intanto in che anni siamo qui? Siamo più avanti.
Allora,
siamo nel
noi
600...
siamo nel 640,
ecco.
Quindi sono passati ormai 60 anni rispetto al tempo in cui operava
Ezechia. Ecco, ricordiamoci che poi la presa di Gerusalemme sarà nel 587 e quindi manca meno di un secolo, diciamo. Ecco, chi è Giosia? Intanto viene detto quando divenne re aveva 8 anni, fece ciò che è retto agli occhi del Signore, imitando in tutto la condotta di Davide, suo antenato, senza deviare né a destra né a sinistra. Questa è una bella espressione che viene usata molto spesso, è vero, per dire uno che procede diritto.
Sì, perché la giustizia ha sempre avuto l'immagine della dirittura, la strada diritta, quindi il non deviare né a destra né a sinistra significa mantenersi su questo cammino, su questo Derech, che è anche un nome della giustizia voluto da Dio secondo la sua volontà. Giosia è bello perché diventa re bambino, dobbiamo dirlo, ma cominciò, dice il testo, 8 anni a cercare Dio. Poi a 18 elimina tutti gli idoli e tutti i santuari idolatrici che vi erano nel paese e a 26 inizia la riedificazione del Tempio. Ecco, Giosia è con Ezechia e Davide. Sono i re santi del regno di Giuda, di Gerusalemme. Potremmo dire che in quella catena di re empi per 4 secoli, dall'unzione di Davide che è avvenuta intorno al 1000 fino al 587, la distruzione del Tempio, ecco, in tutto quel tempo c'è stata una catena di re empi. I Messia di Gerusalemme, quel dono che Dio aveva fatto a Israele che lo chiedeva, era diventato un inciampo, era diventata una disgrazia. Soltanto Davide, soltanto Ezechia e soltanto Giosia avevano cercato di essere ministri della volontà di Dio, dei re secondo il progetto e il cuore di Dio.
Ecco, perché però, cioè nonostante che questi re giusti lo avessero supplicato, naturalmente noi stiamo parlando della narrazione che ci viene offerta, non della verità storica, ecco, nonostante queste suppliche, il Signore non salva il regno.
Ma secondo appunto il libro dei re è che nonostante questi re siano
cioè,
stati
viene
giusti.
Viene un po' in mente Abramo che prega per Sodoma, no?
Sì, e poi però anche Abramo a un certo punto non è stato esaudito.
Non è stato esaudito.
E così costoro, perché soprattutto Giosia farà una vera e propria riforma religiosa. Noi abbiamo
questo
davvero...
è importante. Sì.
Sì, Giosia tenta la riforma 40 anni prima la caduta di Gerusalemme. E notate bene che c'è Geremia che a un certo punto entrerà in scena, lui il testimone della caduta di Gerusalemme, ma che è stato anche testimone della riforma di Giosia. E infatti durante la riforma di Giosia Geremia non ha profetizzato, perché in qualche misura già la riforma tentata da questo re manifestava la volontà di Dio. Ma subito dopo, vedendo che questa riforma era in realtà non avverata, non veniva accolta dal popolo, questa riforma veniva calpestata, veniva negata, ecco che Geremia deve fare poi quel ministero di condanna, annunciando la fine di Gerusalemme e diventando ministro di quella condanna di Dio, che sarà tutta la sua vocazione così tragica, dobbiamo dire, che lo porterà ad annunciare e a vedere la Shoah di Gerusalemme.
Senta, ecco, in ogni caso, in che cosa consiste la riforma di Giosia? Prima ancora della riforma però abbiamo questo fatto importante, la scoperta del libro della legge. Allora, che cos'è questo libro?
Ah, ecco, qui noi abbiamo una vicenda
una
straordinaria.
Bella storia, sì. Ne abbiamo naturalmente già parlato quando abbiamo parlato di Deuteronomio, ma non è male riconnettere le cose.
Ecco, possiamo leggere così. Israele, meglio il regno di Gerusalemme, insomma il popolo di Dio, non ha ancora le scritture sante confezionate in un libro, come saranno confezionate, attenzione, con il ritorno dall'esilio da Babilonia, quindi nel V secolo avanti Cristo. Per ora certamente ha delle scritture, ha delle raccolte di leggi, ha raccolte di profezie, ha raccolte di proverbi, ma che sono libri i quali stanno più in un archivio che non nella vita di Israele. Le leggi certo funzionano, ma si sente il bisogno di un rinnovamento della legge, e con ogni probabilità si sente il bisogno di non avere soltanto dei divieti, dei comandi, ma di avere anche divieti e comandi che portino dentro ad essi stessi le giustificazioni, le ragioni per cui ci sono divieti e comandi. Si ha bisogno, insomma, che la legge venga detta con nuovi accenti, che venga detta in modo tale da conquistare gli uomini e da farla sentire come qualcosa di dolce, di amabile.
Infatti,
insomma,
come insegnamento e non come legge.
È
no?
Chiaro, cioè c'è indubbiamente dal tempo di Mosè la presenza di comandi, di divieti all'interno di Israele, quindi da 6 secoli, attenzione, e tuttavia si sente il bisogno, vorrei dire, di una nuova legge, di una nuova maniera di dire la volontà di Dio, di far conoscere il suo insegnamento. E qui certamente molti di quelli che avevano conservato le tradizioni di Israele, quelli che erano nel regno del nord, attenzione, e con la caduta di Samaria del 722 erano venuti a Gerusalemme portando con sé questi scritti, queste tradizioni, ecco, costoro arrivano alla redazione di un libro che qui si dice viene trovato mentre c'è la ristrutturazione del Tempio. Dunque, facendo degli scavi, si trova questo libro come se fosse stato scritto da Mosè. Noi sappiamo oggi che non è possibile, l'ebraico con cui è scritto è l'ebraico del VI secolo, non è un ebraico antico, ormai il clima teologico è quello appunto del tempo di Giosia, ma diciamo così, questa finzione fa sì che nella riforma venga emanato un testo. mi permetto ancora di dire, come un concilio termina con una serie di testi, i cosiddetti decreti conciliari, anche lì tutto questo tentativo di riforma culmina nella redazione, nella pubblicazione di un testo che rilegge la legge di Mosè, è il Deuteronomio. Quando viene trovato questo rotolo e che viene letto significativamente, ecco che c'è una reazione di sbigottimento. Ma come siamo lontani dalla legge? Ma come abbiamo potuto tradire la volontà di Dio? Ecco, a questo punto noi abbiamo il cuore contrito, abbiamo il bisogno di conversione. E allora il re per primo, tutti quelli che hanno letto questo libro vogliono assolutamente che ci sia un movimento di conversione e c'è una solenne lettura della legge a tutto il popolo. È una cosa straordinaria.
Sì, molto bello. Allora leggiamo questo brano dal capitolo 23, cominciando dall'inizio, perché anche lo scenario è molto bello.
Il re Giosia radunò presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore. Erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lesse alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, le istruzioni e le leggi, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per attuare le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza. Giosia destituì i sacerdoti creati dai re di Giuda per offrire incenso sulle alture delle città di Giuda e dei dintorni di Gerusalemme, e quanti offrivano incenso a Baal, al sole e alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Fece portare il palo sacro dal Tempio del Signore fuori di Gerusalemme, al torrente Cedron. Lo bruciò nel torrente Cedron, lo ridusse in polvere e gettò la polvere sul sepolcro dei figli del popolo. Demolì gli altari sulla terrazza della stanza superiore di Acaz, eretti dai re di Giuda, e gli altari eretti da Manasse nei due cortili del Tempio del Signore. Il re li frantumò e ne gettò in fretta la polvere nel torrente Cedron. Giosia eliminò anche tutti i templi delle alture, costruiti dai re di Israele nelle città della Samaria, provocando a sdegno il Signore. Fece a loro riguardo quello che aveva fatto a Betel. Quindi ritornò a Gerusalemme.
Ecco, allora Enzo Bianchi, qui abbiamo visto da una parte l'adesione di tutto il popolo a questa legge sentita come corpo proprio e poi appunto la purificazione da tutte le contaminazioni. No?
Ciò che è straordinario è che per la prima volta noi abbiamo la lettura della parola di Dio scritta a tutto il popolo di Israele. Ecco la novità assoluta, non c'è solo più il culto, non ci sono più solo sacrifici, non ci sono più solo atti religiosi, ma c'è davvero ciò che facevano i profeti, portare la parola di Dio al popolo. Adesso sta scritta questa parola di Dio in un libro, leggendo quel libro la parola di Dio risuona di nuovo e risuona nelle orecchie di tutti i credenti.
Ecco, però dopo che abbiamo tirato un respiro di sollievo, ecco che invece poi ci sarà altri due, tre re, Sedecia, ultimo re di
Empi.
Ultimo re di Giuda, Empi, e qui come dire, c'è come un precipitare, no, degli avvenimenti. Nell'ultimo capitolo del secondo libro dei re, il capitolo 25, ecco che invece viene descritta la catastrofe che adesso ascoltiamo.
Il settimo giorno del quinto mese era l'anno 19° del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Il capo delle guardie deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. I Caldei fecero a pezzi le colonne di bronzo che erano nel Tempio del Signore, i carrelli e il mare di bronzo che erano nel Tempio del Signore, e ne portarono il bronzo a Babilonia. Il re di Babilonia fece morire sacerdoti e cortigiani del regno di Giuda a Ribla, nel paese di Camat. Così fu deportato Giuda dalla sua terra.
Allora, Enzo Bianchi, questa è la grande deportazione dalla quale cioè Israele si riebbe molti secoli dopo. Quando fa ritorno il popolo di Israele nella sua terra?
Farà ritorno, certo ci sono stati tanti ritorni, ma non prima di 70 anni. Noi abbiamo dunque la catastrofe di Gerusalemme nel 587, abbiamo molte deportazioni, anche se ne sono ricordate soprattutto due maggiori, e poi il popolo si stabilisce a Babilonia.
Come hanno vissuto a Babilonia?
A Babilonia hanno vissuto in esilio, ma attenzione, sono andati a Babilonia le persone che rappresentavano l'aristocrazia. Non è che venivano certamente presi uomini forti. Le donne venivano normalmente lasciate, venivano prese poche, uomini molto forti, e poi l'aristocrazia, i sapienti e anche le classi sacerdotali. Il sommo sacerdote muore e viene ucciso. Il re Messia di Gerusalemme viene ucciso, Sedecia viene ucciso, Joachim, che era il re precedente, viene portato a Babilonia, ma attenzione, non ha figli, i suoi due figli vengono sgozzati davanti a lui, e quindi cessa la messianicità. Da quel momento non ci sarà possibilità di nessun messia discendente di Davide per Gerusalemme, infatti non ci sarà più. Anche dopo l'esilio, quando a cominciare dal 500 cominciano ad essere degli rientri di israeliti, non si ricostruirà mai il regno messianico con il re di Gerusalemme Messia, ma ci saranno dei reggitori, ci sarà una teocrazia in cui i sacerdoti avranno un grande ruolo, ma certamente è il tempo di Ezra, di Neemia, che giustamente non sono dei re, e poi gli altri successivi con tutte le vicende. Negli anni che sono vissuti a Babilonia noi dobbiamo ricordare almeno due cose. Cioè, è stato un tempo di esilio in cui Israele ha voluto salvare la memoria di tutto ciò che aveva. Quindi da un lato la catastrofe, la Shoah, ma grazie al quale noi abbiamo le scritture, perché a Gerusalemme che viene confezionata la Torah, che viene confezionata
a Babilonia,
che viene confezionata la Terà e che poi portano i cinque rotoli quando c'è il rientro con Ezra e Neemia.
Quindi diciamo che è fuori dalla patria che si cementa l'ebraismo.
Di fatto sì, ed è tempo di purificazione, ma anche tempo di creazione di un domani straordinario, rigoglioso. Israele va in diaspora, da quel momento il suo abitare la Terra Santa in realtà è molto precario, sono minoranze che sono sul suolo di Israele, perché gli altri resteranno a Babilonia. Non dimentichiamo che a Babilonia che sarà steso anche il Talmud, il che significa che c'era una colonia grande di ebrei, ma che risaliva al tempo della deportazione. Sarà ad Alessandria d'Egitto che gli ebrei tradurranno in greco la Bibbia. Quindi
è di
la
qui
diaspora.
Poi questo, ecco, però è appunto la diaspora, è il carattere della della storia di Israele.
Degli ebrei, no? E certamente però anche il tempo più fecondo, perché grazie a loro tutte le genti, tutti i popoli sono venuti in contatto con questa ricerca del Dio unico,
certo,
e con
però,
questa sapienza nella Bibbia.
È terribile che il tempo più fecondo sia anche il tempo più doloroso. Il tempo
non a caso chiamato Shoah. Che significa catastrofe, attenzione, non significa né olocausto né sacrificio, significa catastrofe, la fine di tutto, soprattutto fine di Gerusalemme, fine del Tempio, fine del Messia. Ecco, detto queste tre cose, fine del Tempio, fine di Gerusalemme, fine del Messia, ma Israele può vivere della parola di Dio contenuta nelle scritture.
Quindi non è finita la storia di Israele.
No.
Ecco, però allora alla fine di questi libri, di che cosa? Noi abbiamo detto che sono considerati libri profetici. Ecco, sono profezia di che cosa questi libri, se possiamo dare una...
Ma certamente
lettura di sintesi.
Noi si può anche fare dell'apologia e dire che qui è la storia di tutte le azioni di Dio nella storia, e quindi una grande epopea del trionfo di Dio sui nemici di Israele e su Israele stesso. Io dico sempre, quando noi leggiamo questa storia, prima di tutto dobbiamo capire che storia di uomini raccontata in modo umano, raccontata in linguaggio umano, in cui bisogna cercare l'azione di Dio, la presenza di Dio, e questo lo si fa con difficoltà. Non è così facile, solo una lettura superficiale, non critica e direi poco intelligente chiude presto dicendo ma questa è la storia di Dio col suo popolo. Ci sono molte cose che restano un dramma, ci sono dei perché ai quali noi non abbiamo risposto, possiamo chiederci ma dove è andata a finire la fedeltà di Dio? Dio che aveva promesso che Gerusalemme sarebbe stata eterna, che il Messia sarebbe stata una realtà sempre presente nei secoli, e poi invece nel 587 è finito anche il Messia, Gerusalemme è espugnata, si dovrà ripartire da capo, un ricominciare, una nuova storia, si arriverà a capire che c'è una Gerusalemme dell'alto che scende a noi e che è più decisiva della Gerusalemme qui sulla terra. Ma quanti secoli di fatica, e attenzione, di fatica di fede. Non si dica che sono state solo elaborazioni, sono elaborazioni costose, perché la fede deve vincere il dubbio, la fede deve vincere la delusione, la fede deve vincere la disperazione, la fede deve vincere la morte, la sofferenza, i dolori di un popolo diventato schiavo, andato in diaspora, andato in esilio, di cui si è tentato più volte l'annientamento. Eppure in questo popolo, e poi anche nel popolo che vivrà accanto a questi cristiani, questa speranza nonostante tutto. Ma per leggere questa storia come azione di Dio ci vuole grande fede, e io comprendo quanti ne sono turbati alla lettura e ne vedono certo una grande lezione sapienziale, perché c'è l'uomo, c'è l'umanità. Ma a che prezzo questa ricerca di una pace, questa ricerca di vita, e a che prezzo questo restare fedeli a Dio quando Dio non sembra neanche fedele al giusto, al credente, a colui che gli resta fedele fino alla fine. È il dramma di Gesù Cristo, credo, ma è il dramma che qualunque credente con una fede pensata pone alla Bibbia e pone a Dio.
Bene, la ringrazio molto Enzo Bianchi anche per questa apertura, per questa sospensione di parole, ecco, che ci ha regalato in chiusura di questo commento. Grazie e le auguro una buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Ecco, e vi volevo allora dire che dunque domenica prossima chiuderemo l'annata con una puntata dedicata al libro dei Proverbi, un libro sapienziale con il quale chiuderemo questo anno. Sarà con noi Luca Mazzinghi. E poi invece dall'inizio di luglio, da sabato 2 luglio, sabato e domenica, ricordo che le nostre puntate di Uomini e Profeti andranno in onda alle 13, non più alle 9:30, quindi dalle 13 alle 13:45. Potete trovare tutte le notizie sul nostro sito uomini e profeti.com. www.rai.it, in cui però vi riproporremo, per quanto riguarda leggere la Bibbia, alcune delle letture fatte in passato, sulle quali non riusciremo a ritornare durante l'anno, cioè non leggeremo nel corso del prossimo anno. Quindi vi invito particolarmente a seguirle, anche perché si tratta di libri molto belli, alcuni dei libri cosiddetti sapienziali. Cominceremo con i Salmi, con Paolo Ricca, il Cantico dei Cantici, Daniele Garrone, il libro di Ruth con Maria Cristina Bartolomei, Coelet con Paolo De Benedetti, e però anche per gli amanti della letteratura, che spero siate tutti voi, due serie molto belle, quella su Tolstoi con Pier Cesare Bori e quella su Don Chisciotte con Sergio Givone. Ecco, allora vi ricordo dal 2 luglio il sabato e la domenica alle 13, però ancora non ci sentiamo sabato e domenica prossimi all'orario consueto. Ricordo che sono con me Antonella Borghi, Paola Tagliolini e Cristiana Monzi, e per la parte tecnica ci è seguito oggi Fabio Tirone, mentre le letture sono state eseguite come sempre da Danilo De Girolamo. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.